Come vuoi che vada, va così, cosa vuoi fare? E la vanno? Eh? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, perché adesso siamo insieme, ganzamente insieme. Ah, dicevo così, io che sei vestito come ieri? Uguale, stanno a letto, no, c'è una cosa diversa, la cravatta. Sono cambiato solo la cravatta, perché poi nemmeno questa è tanto diversa da quella di ieri, è esattamente uguale, solamente con un'inversione di colori. Lo stesso disegno, l'ho preso insieme queste due cravatte, i colori invertiti. Però tutto il resto ho detto, vabbè, cambio la cravatta, tutto uguale. Per dire, anche questo è, come dire, un retaggio di domenica scorsa. Perché? Perché domenica ho fatto il pieno di diverse cose. E dopo ne parleremo, perché ho approfondito meglio ciò che ho trovato domenica nei vari mercatini dei bambini, dei ragazzi, di qualcosa. E meno male, qualcosa mi sembra di aver poi... Tanto mi sono preso 12 cravatte, €10, però ho speso €10, ragazzi, una cosa grandissima. Parliamo di cose belle, perché oggi, amici del G, ci sarà tanta arte, perché se non vivi d'arte, di che cosa vivi? Ma gli artisti, perché hanno fatto gli artisti? Per se stessi? No, anche, ma anche per noi, certo, gli artisti sono artisti per tutti, quindi bisogna respirare l'arte, sennò a che servono gli artisti? Servono per vivere meglio la bellezza. Per esempio, tanto per cominciare, Fraxinus, mi manda questa email intitolata Le cattedrali italiche, ce ne sono di bellissime. Dicevo oggi, allora, ho scritto con tante A, ti volevo chiedere quale sia, secondo il tuo parere, vedi che bello, quale sia, hanno paura di sbagliare, di mettere l'indicativo presente, quale sia, secondo me c'è poco da fare furbi, secondo il tuo parere la più bella cattedrale italiana. Per architettura, facciata ed interni in generale, dice una per categoria, io sono del parere che come architettura il Duomo di Firenze non ha uguali. Il Duomo di Firenze, magari ora appare il Duomo di Firenze. Ecco, magari qui si vede poco la cupola, che è poi il capolavoro, perché la facciata in fondo è dell'Ottocento, quindi non è poi antica come il Duomo. In ogni caso è veramente stupenda, no? Quindi d'accordo, non uguali. Però dice anche quello di Milano. Di Milano, eccolo, ma guarda che magia, anche quello di Milano è maestoso e di grande fascino, però certo, con tutte quelle guglie è veramente unico, è unico veramente. Ora, sai, sono immagini inflazionate, quante volte ho visto anche sui panettone, no? Però è grandioso, è unico al mondo. Mentre per facciata quello di Orvieto va, è già sono il parere che sia davvero una meraviglia straordinaria per tutti, per le decorazioni, i dipinti che vi sono, no? Per gli interni, però credo che San Pietro sia a un livello incredibilmente superiore ad ogni altra chiesa nel mondo, anche se il Duomo di Siena per esempio, un'opera altrettanto grandiosa. Li abbiamo visti tutti, non ce n'è più. Nel complesso, dice Fraxinus, che mi ha dato la possibilità, ecco, di far vedere qualche facciata, no? Quella di Orvieto l'ha fatta lui, me l'ha mandata lui, le altre l'ho trovata io. Nel complesso, dice, io resto innamorato del Duomo di Orvieto per l'esterno e anche per i suoi tesori interni, come il Giudizio Universale di Signorelli. Il che tu ne pensi? Ecco, appunto, addio Nini, mi scrive Fraxinus, caro Fraxinus, guarda, è bellissimo questo, perché sennò le cattedrali a che servono se non per sentirsi così piccoli di fronte a questa grandezza, no? Architetturale. Effettivamente, architettonica forse è meglio dire. Volevo dire, io... Fra tutti questi che hai mai detto, non ce n'è uno da scartare, sono tutti duomi, sono tutte cattedrali, basiliche, bellissime, per carità di Dio, l'ho viste tutte, però ce n'è una che in particolare Ed è il Duomo di Siena, ti dico la verità, è il Duomo di Siena, è proprio il Duomo di Siena. Esatto, perché è bello fuori, ma dentro, se tu capiti quando scoprono i pavimenti, perché la pavimentazione è coperta, perché è talmente preziosa e bella e meravigliosa che non si deve sciupare e consumare, l'hanno coperta. Ogni tanto, io sono capitato quando l'hanno scoperta, e si vedono dei tesori in giù, e guardi su, guardi dalle parti, da tutte le parti, anche dove metti i piedi, è un tesoro continuo, un'opera d'arte meravigliosa. Io propenderei per il Duomo di Siena, anche perché il Duomo di Firenze è bello, cioè poi c'è la cupola per carità di Dio, anche l'interno della cupola tutto affrescato, per carità va benissimo, è meraviglioso, ma è abbastanza spoglio, l'hanno molto spogliato, per vedere quello che c'era dentro bisogna andare al museo di Santa Maria del Fiore, lì vicino, l'opera del Duomo, ovviamente. Poi insomma gli altri, Orvieto è bellissimo, anche quel rosone fuori che è qualcosa di eccezionale, quello di Milano, anche quello piuttosto vuoto dentro, ma di fuori c'ha questa architettura assolutamente unica, quindi perché da come, però la magia vera ce l'hai. Ma anche fuori, ma entrando dentro poi al Duomo di Siena, c'è una magia che forse non provi da altre parti. Ma insomma, Siena mi piace moltissimo, una città che quando la confronto a Firenze, devo dire che purtroppo la mia Firenze ci perde parecchi punti, perché noi a Firenze abbiamo sciupato la città, abbiamo cambiato, buttato via i vecchi negozi, c'è di tutto. Il centro di Siena, quando ci vai, sembra ancora di essere nel Medioevo ed è tenuto molto bene e ancora come lo ricordavo quando ci andavo da ragazzino, è uguale ora e forse sarà sempre così. Sarà per via del palio, per via di queste passioni antiche, può darsi, in ogni caso io mi metto a sedere, no sai, metto a sedere, ma posso stare in piedi, voglio dire, in ogni caso, è stata una bella incursione, tra i vari cattedrali, ce ne sono anche tante altre in Italia. Dunque, è morto sparato alla testa, tra virgolette, frase detta giovedì da Nicola Savino, ma era così difficile dire sparandosi? C'è qualcuno che dice è morto sparato. Savino l'avrà sentito su Radio DJ, immagino. Vabbè, via, passiamo sopra. Simona Ventura invece, mi dicono, ha detto: vengo troppo poco spesso. Ma ne siamo sicuri? Simona Ventura? No. Vengo troppo poco spesso a Chivasso, la sua città natale. Però anche Chivasso mi sa. Vabbè. Tutta roba televisiva o radiofonica qui. La differenza tra la Perego e la De Filippi è che quest'ultima c'è tutti i giorni. Maremma bona. E rimbambisce tanta gente. Sì, credo proprio di sì. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo, perché l'ho già detto io, tutti i giorni. Certo, la Perego è perniciosa, ma è perniciosa una volta alla settimana, ecco. Mentre qui Cristian mi chiede: G, ma davvero non si può avere le avventure di Area G? A me manca solo quello, ti prego G, fammelo avere, anche fotocopiato. Sì, come si può fotocopiare una meraviglia, un affresco come quello che ha disegnato Marcello Mangiantini per la mia sceneggiatura di questo fumetto, di questo libro a fumetti? Non si può fotocopiare, è un affresco. Comunque... Gli altri tre che dice ce l'ho già e sono stupendi, lo so che sono stupendi, e tanto è vero che ultimamente stanno richiedendomi parecchio, sì davvero, voi sapete ci sono tre libri che sono disponibili, guarda Christian, se io trovassi, io ho qualche copiettina per il mio archivio personale, ma se trovassi una sola copia in più delle avventure di RG, penso, ma poi te lo faccio sapere, eh? Va bene, tanto c'ho il tuo indirizzo email, va bene, visto che ci tieni così tanto. Gli altri tre, il sondazzo, cazzate galattiche e poi anche il, come si chiama? Ah sì, io sono il mostro, sì. Allora, avete visto queste cazzate galattiche, io sono il mostro, non si vede perché è coperto dallo scheletro mostruoso, vabbè. Quindi niente, va bene, mi fa piacere che vi piacciano i miei libri, no? Perché io come parlo, scrivo, vivo di parole, per esempio queste, una che finisce con A, accentata, pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qui sullo sgabellino, accanto a me un punto interrogativo che non so se ma va che ci sarà lì dietro. L'ho ritagliato io con le mie manine e con le forbicine di TVR Telitalia, va bene. Dunque, allora, che volevo dire? Volevo dire, parlando di arte, perché vi ho detto prima, l'arte, impara l'arte e fatti da parte, perché l'arte è più importante, eh? Allora, l'arte, io, come vi ho detto, domenica ho fatto un po' dei giri di questi mercatini di beneficenza, beneficenza fa piacere, spendere dei soldi per beneficenza fa piacere, perché poi so che il Calcit, che organizza questi mercatini di maggio dei bambini, effettivamente, insomma, come dire, poi riesce a fare dei grossi incassi, perché c'erano 90, 100 banchini, roba del genere, io ho sentito alcuni banchini che avevano incassato alla fine più di 1.000 euro. Se tutti l'avessero fatto, pensa te che incasso. Quindi comprano delle bellissime apparecchiature utilissime per chi ne ha bisogno, no? Per gli ospedali. E questo è molto importante. Quindi partecipare, comprare. Però comprando, che cosa succede? Succede che tu vuoi trovare qualche cosina di buono, perché tu vai, raspi, per quanto poco tu paghi, poi alla fine tu spendi un monte di materie, perché tu riempi la macchina, è bellissimo. Però tu raspi, e io ho detto, io quest'anno, perché ogni anno io cerco di trovare il pezzo, non un pezzo, cioè qualcosa di buono, no? Di buono. Quest'anno non ho trovato niente, però poi uno intanto porta a casa la roba, no? Che non è rumenta, come diceva uno in un messaggino ieri, rumenta tu ce l'avrai di cervello, abbi pazienza. A proposito, qualcuno mi ha anche chiesto, cosa c'hai che fa rima con Margello? Perché ho detto, c'è un'altra cosa che fa rima con Margello. E ora ti posso dire, ce n'ho due che fanno rima con Margello, va bene? Ma torniamo, no. E allora, uno riguarda le cose, va a vedere e fa le sue ricerche, perché la cosa bella è, prima trovare, poi su quelle cose trovate fare ricerche, e tu scopri delle cose, dei nomi che non conoscevi, però scopri attraverso poi quella meraviglia che è internet, cioè, che ti dà tante informazioni. E allora io ho preso in tutto 4-5 quadrettini, insomma, cioè, non c'è né Picasso né Van Gogh, sia perché magari un Van Goghino, vabbè. Quattro di questi sono delle stampine carine, eccole qui, stampine carine, insomma, prendiamole, quattro belline incorniciate così, vabbè, dice, 10 euro, va bene, le piglio. E poi, guarda, a occhio e croce sono originali, insomma, sono antichine, sono minimo ottocentesche, ecco, e effettivamente lo sono. Il problema è che sono scene di caccia, ecco, sapete quanto io sia contrario alla caccia, però, sono inglesi, e bisogna anche dire che per una certa epoca, in fondo, tradizione, una certa tradizione, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, perché poi tra l'altro ci sono in giro bellissimi quadri improntati alla caccia, magari bellissimi, il soggetto non mi piace, però insomma, perché rifiutarli? Ecco, queste sono due, è una coppia, no? Una coppia, e io ho scoperto chi, c'è anche questa, vedi, questo. Questi danno la caccia alla povera lepre, no? Che scappa, no? vedete, è molto, molto carina. Ecco, diciamo, c'è un nome, Dodd, e io, no, sarà Doddo, Dio santo, un po' Doddo, e io ho scoperto trattarsi invece di Arthur Charles Dodd, che era un pittore molto importante, molto bravo, del periodo vittoriano, cioè praticamente l'Ottocento, fine Ottocento, così, no? E faceva molte scene di caccia, non solamente così, a stampa, acquaforte, ma insomma anche quadri a olio e così. Ecco, quindi Arthur Charles Dodd sono delle pregevoli, una coppia di pregevoli stampe originali ottocentesche di Dodd, e questo è uno, e questo è uno, e poi ce ne sono anche le altre due, buttare via, no? No, si buttano via. Le altre due sono sempre scene di caccia, perché lì per lì pensavo che fossero uguali o più o meno della stessa serie, dello stesso autore. Invece, ancora meglio, scopro che, vediamo, questa è una, ora vediamola, ecco, una bella scena, e questa è due, altra scena, quanta bella coppia, scena di caccia, va bene, comunque la fattura è deliziosa. Siamo sempre in Inghilterra, e attenzione, queste non sono stampe, ma sono delle tecniche miste che sono state dipinte proprio qui sopra. Sono pezzi unici. Devo solamente capire di chi sono, perché qui c'è una firma, ma è una, come si può dire, una sigla, e alla fine scoprirò anche chi è questo qui. Queste sono tecniche miste fra pastello e acquerello, sono meravigliosamente deliziose. E qui, già, attenzione che frego il microfono, e si può dire indubbiamente che siano pezzi, ecco, molto, molto belli. Si vedono anche degli affioramenti di umidità nella carta, perché insomma la sua epoca ce l'hanno. Quindi queste quattro già si può dire che per il prezzo che le ho pagate, devo dire, no, perché guarda che ne voleva 15, quindi facciamo 10, via signora, facciamo 10, che sono mercatini ai bambini, però ci sono sempre i grandi che vendono, vabbè. Quindi questi quattro sono interessanti, quindi posso dirmi contento, soddisfatto, perché poi questo mi dà l'occasione di fare ancora ricerche, eccetera. Ma cosa si nasconde dietro il punto interrogativo? Perché il punto interrogativo a questo punto nasconde un altro quadro che ho trovato proprio in quell'occasione domenica scorsa. Beh, io non faccio altro che andare al, come si chiama, al treppiedi, ecco, e girare questo quadro qua. Questa è tutta un'altra cosa, è una cosa recente, è un pastello, vediamo se si vede, vediamo un po' il discorso luci, ecco, forse è meglio, perché non si sa mai le luci come possono influire, ecco, sentiamo un po' di botte, va bene così? Ecco. Allora, questo pastellino, mi faccio un pochino spazio qui accanto, ritrae, e può essere anche un quadro in cui si possa entrare, è molto, molto leggero, molto semplice, molto, molto dolce, molto rosa, A prima vista sembra di mano femminile, la prima cosa che ho pensato, questo è di mano femminile, però poi ho visto la firma, Paolo Sogno, senti che nome, Paolo Sogno, non so bene se si chiami Sogno di cognome o sia siciliano e dica Paolo Sogno, no, in realtà no, 1987, Paolo Sogno, vado subito, mai sentito nominare, vado a cercarlo su internet e lo trovo, Paolo Sogno, pittore nato alla Spezia nel 1928, penso che sia ancora vivente, specializzato in architettura, istituto d'arte, Firenze, Diplomato, Siena, allievo di Primo Conti e di Ugo Capocchini, diplomato all'Accademia delle Arti, vive e opera a Firenze. Eccolo lì, l'abbiamo beccato. Ecco, e qui c'è tutta una serie di mostre, premi e riconoscimenti, è stato a Parigi, negli Stati Uniti, di tutto, tanta roba, bibliografia, libri su di lui. Insomma, e poi ci sono delle riproduzioni di quadri che sono molto simili a questo, tutte donne, tutte ragazzine, tutte persone, molto dolce. Bene Paolo Sogno, allora cerchiamo di entrare nel sogno appunto di questo quadro, questo piccolo pastello, dico perché è fatto a pastello, semplicemente, e attenzione, il pastello insieme all'acquerello, queste sono le due tecniche più difficili in pittura, perché quando dipinge a olio, a tempera, puoi sempre correggere, gli butti sopra altra roba, cancelli, rifai, ma sull'acquerello, sul pastello rifai poco, quindi è tutto di prima intenzione, bisogna essere anche bravi. Allora vediamo questa ragazzina, questa bambina, è una bambina. Se vediamo tutto intero il quadro, vediamo l'ambiente, come è ambientata la bambina. La bambina è ambientata al mare, si vedrebbero se si vedesse un'inquadratura del quadro. Ecco, ora si sta preparando, benissimo. E vediamo, ecco, va bene così, al mare ci sono ombrelloni, c'è una piccola vela qui, poi qui c'è un'altra bambina, la vediamo con il secchiello, e va verso il mare. Ma questa bambina qui, in primo piano, disegnata e dipinta da Paolo Sogno nel 1987, perché è vestita e ha il cappello? Mentre siamo al mare, si dovrebbe essere... insomma, in costume, mezzi nudi. Lei no, l'altra bambina sì. Questa corre verso la spiaggia con il secchiello, magari schiamazzando, ridendo, urlando, divertendosi. La bambina in primo piano no. Lei non può. Non può. Perché probabilmente il sole le fa male. Forse è malata. La bambina non può partecipare al gioco marino degli altri bambini, deve stare vicino agli ombrelloni con cappello e vestitino. E infatti vediamo la sua espressione. Questa espressione non è un'espressione felice, è un'espressione di rimpianto. Lei vorrebbe correre col secchiello, correre qua e là con le amiche, magari questa che corre là è sua sorella. Ma lei non può perché non può. Vedi, è leggiadra, c'ha questo vestitino rosa con dei non ti scordar di me, qui proprio dei fiorellini. E gli occhi sono orientati verso quella direzione, che è proprio la direzione in cui si vede camminare, andare questa bambina verso il mare. Questi occhi è come se lei, pur voltata verso di noi, vedesse quello che succede dietro di sé, forse con la coda degli occhi. Quindi in qualche modo dirige lo sguardo un po' verso il vuoto e un po' verso gli altri bambini, in particolare quella bambina che si divertono, cosa che lei non può fare. Ecco, questo è, c'è una sdraio, quindi lei sta nella zona ombrelloni e più di lì forse non può andare. Io non so se il pittore Sogno, che vive e opera a Firenze e così via, magari stia guardando questa trasmissione, probabilmente no, ma non importa. Ma se per caso fosse, chissà, potrebbe darmi una risposta. È veramente così? È l'interpretazione giusta? Cioè questa bambina è triste perché non può partecipare al gioco degli altri? Perché non può? Perché è malata? Perché ha degli impedimenti, insomma, fisici che non le consentono di essere felice appieno al mare con gli altri bambini? Bene, questo velo di tristezza ha reso benissimo questa dolcezza, questa leggerezza di tratto, devo dire, fa veramente onore a questo pittore che non conoscevo, adesso conosco, che vedete che bello trovare, poi fare ricerche e quindi conoscere gente nuova. Paolo Sogno, e la sua bambina smarrita in un sogno che non si può realizzare. Torno. Va bene. Allora l'ho trovato un po' di roba. Allora, oh, mi fermo un po' al cruciverbocchiolone qui, eh? Dai. Vediamo di fare qualche... Aspetta, 102? Verticale? Vediamo un po', eh? Poi voi mi aiutate, casomai. Sì. Lino del film di Mamma ce n'è una sola. Lino. Lino Capolicchio. Credo che sia Lino Capolicchio, è vero? Io provo. Capolicchio. Ci sta. Poi vediamo il numero. Ne leggo male, questi numeri. 83 verticale. Un nome dell'omaggio, un nome, perché l'omaggio ce n'ha due omaggi, eh? Maria Rosaria, e questo è Rosaria, Maria Rosaria, omaggio, è un'attrice. Ah, oh, una grande attrice, insomma. Vediamo l'86 verticale, mode passeggere, ce l'ho al secondo posto, io direi voghe. Sono in voga. Oh, si sta abbastanza. Oh, qui ce n'è una. Ah, questa è verticale. Oh, facciamo la verticale? 84. Solidi a punta. Coni. E il 139 orizzontale. 139. Dov'è? Oh. Ecco, la protagonista di Casa di Bambola. Sono quattro. Ora manca solo la prima. Io la lascio a voi. La protagonista di Casa di Bambola. Ora manca solo l'iniziale, va bene? Ecco, io ho un'idea, e l'idea ce l'ho, l'idea ce l'ho, va bene, dai. Allora, è un nome femminile, sì, certo, non dell'attrice ma del personaggio. Oh, ma che succede Nimmondo? Nimmondo succederà pur qualcosa, ma certo, per esempio Berlusconi sta invocando l'aiuto di Dio, lo sapete? Sapete che Berlusconi invoca l'aiuto di Dio? Le cose le erano state molto messe male, eh? Infatti leggo sull'ultima ora qua, Berlusconi via il dialogo, invoco l'aiuto di Dio. Oh mamma, grazie, siamo messi bene in nulla, che ti devo dire? Se c'è bisogno dell'aiuto di Dio, del Signore, ma che sarebbe? Puzza di stampa, adesso di sì, è questo il puzzo. Puzzo di stampa. No, questo era l'inno del corpo sciolto. Beh, siamo lì, eh? Lo può cantare solo chi cogone molto. Un giorno bisogna farla, è la lì. Me la devo imparare, eh? Butto giù il testo. Si fa quello che ci pare. E che dice? Fa questo quello, gli cagamo addosso, gli va fino al cervello. Bella, un capolavoro. Lino di corpo sciolto. Dunque no, ma noi non dobbiamo, perché poi avendo il giornale uno poi può anche ripulirsi. Dunque abbiamo la nazione e l'unità. Apocalisse in Cina. Dice la nazione, trema la Cina, migliaia di morti, dice l'unità. Beh, questo non è un fatto politico, è un fatto tremendo, bestiale. Uno dei terremoti più forti della storia, migliaia di morti. Cosa sta succedendo? Perché in Birmania, avete visto, in Birmania un uragano che ha fatto tantissimi, troppi. E ora lo stesso qua. Questa volta non è un uragano, ma è un terremoto. Sta avvicinandosi la fine dei tempi, eh? Testimoni di Geova, ora cominciano a dire, ha visto, l'avevo detto, si dicevano, e ora... Vabbè, purtroppo succede, e la cosa che fa rabbia è che, per esempio, in Birmania questi generali non vogliono che la gente arrivi ad aiutare. La Cina anche ha detto grazie, si fa da soli, ecco. Ma la Cina diciamo, è più organizzata, insomma, sicuramente in questi casi, mentre la Birmania avrebbe tanto, tanto, tanto bisogno, ma quei poveri bambini, quella povera gente. Come si fa? Come si fa? Ma si può rovesciare certi regimi, no? Forse in Birmania non c'è il petrolio, allora Samuel, il Papa ordina, dice l'Unità, cancellate la legge 194, il Papa ordina, o come ti permetti di ordinare, a fondo senza precedenti di Ratzinger, contro una legge dello Stato, dice, ha aperto una grave ferita, in realtà ha evitato milioni di aborti, orti, cioè più se ne è fatti, più se ne è evitati, non so se sia giusto. Mentre Schifani dice ai giudici, io mandala e l'assicura Brokers, gli atti del processo sul caso sollevato da Travaglio, il presidente, poi c'è stato il caso Travaglio, non se ne è parlato perché ieri non ho fatto nemmeno il punto di stampa, no, perché ho fatto il sondazzo, ma perché Travaglio, io l'ho sentito quando era lì ospite da Fazio, lo sentii, sentiamo che dice oggi, perché lui c'ha sempre a dire, lui c'ha un obiettivo. Distruggete Godzilla, no? Berlusconi o tutti i suoi ci riesce sempre a dire, cioè complimenti devo dire, tanto di cappello a uno come Travaglio che rischia proprio in prima persona dicendo delle cose, ora addirittura della seconda carica dello Stato, cioè insomma da quasi di mafioso, quasi, forse senza quasi di mafioso, a conoscenze mafiose, no? Io una volta facevo un sondaggio, si intitolava è quello della Mafioil, vabbè, era un fatto di petrolio, vabbè, c'entra niente. No, quindi Schifani che fa? Querela Travaglio. Travaglio dice, bene, così ora sapremo la verità. La verità morì fanciulla, capito? Sì, no, è la colpa, io mi sbaglio sempre, la colpa morì fanciulla, la verità anche. Vediamo un po' se altre cose, statali, colpirne uno per educarne cento, ma avete visto, quel nanetto come si dà da fare, quel nanetto così, no, chi? Coso? Brunetta, un cosino così, è così, un soprammobilino, sembra tranquillo. E allora tutti fannulloni, via, fuori qua, via. Brunetta minaccia fannulloni con toni terroristici. E gli ha messo una paura piccino come lei. Oh, incredibile, un follettino. Guarda, ci sono di piccini, ci sono di bassini. Per esempio Gianni Letta, che è tanto apprezzato, da Berlusconi se lo tiene sempre vicino, sempre. Gianni Letta è l'unico insostituibile. Lo sai che è più piccino di Berlusconi? È più basso di Berlusconi Gianni Letta, Ma è incredibile, no, incredibile. Brunetta è ancora più basso di Gianni Letta, cioè più basso di tutti in assoluto. Fai vedere questo ministrino camminare, tutti i giganti accanto a lui, anch'io sarei un gigante, tutti giganti. Qui vedo una fotografia accanto alla Carfagna, sai, la Carfagna è una Miss, capito? Lei partecipò a concorsi di Miss, Miss Italia, non diventò, ma insomma, ora è di più, è diventato ministro, no? Gli arriva il bellio, della Carfagna. Ma la Carfagna perché l'avranno fatta ministro? Perché le belloccina? Perché insomma c'è una certa linea? Se hanno questo criterio di scelta, perché hanno fatto Brunetta, ci rappresenta? Magari dice, mandiamo un ministro all'estero per rappresentarci in qualche convegno, si manda Brunetta. Allora dice, c'è qualcuno dell'Italia? C'è qualcuno italiano? Io sarei io. Non se ne accorge nessuno. Ma poverino, vedete, i piccoletti a volte, Renato Raschel era un grande attore comico, non solo attore, cantante, scriveva canzoni, arrivederci Roma, così. Effettivamente lui dell'essere piccoletto ha fatto un emblema, una carriera, era il piccoletto, per dire, no? Morendo anche Napoleone e così via, vero? Berlusconi telefona a Veltroni, che dice stop sulle domine Rai, ma chi se ne frega? Ecco, i sottosegretari giurano, ma sono solo in prova, ma sì, in prova, non si sa, senti, guardiamo se la Nazione ci dà qualche notizia che non sia strettamente politica, vediamo, nessuna sanatoria, basta con l'Italia con la Prodo. Basta con le sanatorie, eh? E il ministro Maroni, contrasteremo con tutti i mezzi l'arrivo dei clandestini, ma nel rispetto dell'Europa, capito? Ecco, oh, via. Ma, la gente dice, ma come, non si può, non si deve, come farete, ma perché? Oh, pannella, bisogna, purtroppo, bisogna, c'è nulla, bisogna, se ti dico bisogna, e anzi io spero che ci riescano, ecco, perché il problema è che tanti bei discorsi, tante belle parole, di propositi, e poi non lo so. Vabbè, anche qui trema il cuore della Cina, migliaia di morti, il Papa demolisce la 194, Ratzinger, non so quanto buio sta cercando anche lui, eh? Vabbè, qui Brunetta, anche qui c'è Brunetta, e il gassolo per Alessi, il nostro Tommy ha vinto, Parma, la madre del piccolo e le richieste dei PM. Ma cosa vuoi dare meno del gassolo a uno che ha ammazzato un bambino Tommy? Ammazzato il bambino Tommy, ecco, l'ha ammazzato, ecco. Cosa gli dai meno del gas? E dentro ci deve andare a stare per almeno per 30 anni anche la signora conserva. Tanto lei si conserva. Sì. Dice, ma io non c'entro. Non c'entri. Chiunque c'entra in quel giro lì. È vero. Oh, come è vero. Meningite, mio Dio. Ma io voglio vedere qualcosa di locale, perché vorrei sapere. Paura Morbillo, che c'è il Morbillo ora, eh? Poi Don Cantini, abusi in parrocchia, 1000 pagine accusano Don Cantini. Don Cantini, voglio sapere che t'ha fatto Don Cantini, ma come si può, 1000 pagine consegnate al cardinale, conclusione, supplemento d'inchiesta canonico, oltre 1000 pagine di istruttoria in che oderebbero Don Lelio Cantini alle proprie responsabilità negli abusi sessuali nei confronti di alcune sue giovani ex parrocchiane alla Regina della Pace, e nella gestione che sarebbero state, gestione delle elargizioni dei fedeli, quindi non solo sesso ma anche soldi, che sarebbero state molto poco spontanee e ottenute con un sistema di persuasione occulta efficace come un'estorsione. Eccolo lì. Ah, che bravi parroci. Il problema con Don Santini, dico bene? Cantini. No, i Santini sono poverini, sono altri. Volevo dire, Don Cantini, questo ha fatto quello che ha voluto per tanti e tanti e tanti anni. Ora l'è vecchio, e che tu gli fai? Ecco, no, voglio dire, perché si è permesso? Perché tanto non mi dite che non si sapeva nella curia, eh? Io non ci credo. Che questo facesse quello che... Oh, piromane, si è parlato ieri di piromane, oggi l'udienza di convalida, sotto la lente degli inquirenti anche il rogo che distrusse la discoteca Meccanò, è roba di pochi giorni fa, anche quella, 15 giorni fa, un mese, ma un più o meno, è davvero, o chi sarà stato? Oh, poverino, i Nassi, ma no, per me le innocente, via, giornata molto importante sul fronte dell'inchiesta che ha portato all'arresto, ma ora è piantonato in ospedale. Ah, perché ora sta in ospedale. Francesco Nassi, il 37enne arrestato in flagranza, mi ricordo flagranza, le notte fra venerdì e sabato per aver appiccato il fuoco a 3 macchine. Nassi è accusato di questo, ma fortemente indiziato dell'intera serie di roghi di auto, oltre 60, che da marzo ha destato grande allarme. Sì. E poi si diceva la svolta. C'è stato un filmato di un istituto di vigilanza privato. Un uomo scende da una Saab e dà le fiamme in due auto parcheggiate. Dai successivi controlli, su 12 sospettati è emerso che solo lui aveva una Saab. Ma io torno al discorso di ieri. Tu hai 12 sospettati, voi inquirenti ingenuamente avete detto questa cosa qua. No, guarda, esco fuori perché... No, esco fuori, scusa. Ma almeno state zitti nel vostro interesse, voglio dire, nel vostro interesse. Voi praticamente dite, avevamo 12 sospettati, ma solamente grazie a un filmato di un istituto di vigilanza privato avete visto che questo aveva una Saab. Ma Dico, ma io mi domando e anche mi dico, no? Se tu hai 12 sospettati, sta andando avanti per giorni, per settimane, questo stillicidio di macchine e motorini bruciati, ma perché non appiccichi a ognuno di questi 12 delle persone che li seguono? Li becchi per forza, lo becchi quello vero, lo becchi, no? Si deve aspettare che ci sia qualche... Ma via. Allora, state zitti, non dite abbiamo 12 sospettati, perché se tu hai sospettati, se io ho dei sospetti, persone sospette, mando gli uomini alle calcagna. Ecco, l'ho detto ieri ma lo ripeto oggi perché mi sembra assurdo, perché questi piromani possono veramente fare del male e ammazzare le persone, perché immaginate di morire di fuoco, Si sente male, sapete? Cioè si muore male, guardate quelle da Fissen, No, quello è un estato, il piromane. Ecco, ma quindi si deve aspettare che qualcuno per caso abbia inquadrato la segnalazione? No, qui, cioè 12 sospettati, cioè non abbiamo nessun sospettato, brancoliamo nel buio, ma finalmente l'abbiamo preso. Cioè 12 sospettati, ci metti 3 uomini, 3 per 12 quanto fa? 30, 3 per 2, 36 uomini, 3 dietro ognuno. Prima o poi tu lo becchi subito, appena esce per dar fuoco a qualcosa. Certo, bisogna essere anche furbi, non farsene accorgere, non andare con le sirene o con le divise, ma non ve lo devo dire io. Scusate, siccome facciamo parte tutti della comunità, tutti abbiamo la macchina, tutti abbiamo dei pericoli da correre, no? No, perché questa è una cosa che sento particolarmente, perché non puoi dire ho 12 sospettati e poi lo becchi per caso. Poi si parla tanto di sicurezza. La sicurezza è importante. Io voglio essere sicuro. Andare per le strade, posare la macchina, essere sicuro. Insomma, a meno. Cioè, la sicurezza poi non ce l'hai mai, perché arrivi alla macchina, non la trovi più. Oh, che me l'hanno rubata i ladri. No, pulizia strade, te l'hanno portata via i vigili. Te non lo sai, perché come fai a sapere? Non lo sai, perché loro portano via la macchina e tu devi pensare, me l'hanno rubata o me l'hanno portata via i vigili? Devi anche sperare che te l'abbiano portata via i vigili, così devi andare là dove sono depositate tutte quelle macchine, magari prendendo tassi, perché come ci vai magari di notte, non trovi più la macchina, e pagare un sacco di soldi anche solo per il trasporto dei carri attrezzi, anche quello tu devi pagare, e la multa e tutto il resto, perché tu stavi lì quando non dovevi starci, perché dovevamo pulire la strada, c'era due foglini in terra, capito? No, parliamoci chiaro, ragazzi. Qui insomma andiamo a cercare i piromani e invece di portare via le macchine alla gente. La cosa più assurda sono le ganasce, ti mettono la ganascia e non puoi più camminare una macchina perché la ganascia ti impedisce, cioè la ganascia ferma la macchina lì dov'è, dice non ci deve stare, e io ti metto la ganascia e io lascio la macchina con la ganascia per un mese, due mesi, un anno, tre anni, la lascio lì, non ci deve stare, tu mi hai messo la ganascia e la lascio lì. Quindi, come dire, se tu metti la ganascia alla macchina, tu fai in modo che la ci stia ancora di più nel posto in cui non deve stare. Allora, che senso ha? Almeno in Inghilterra c'era quello che, tutto vestito da supereroe, mi ricordo come si faceva chiamare, spero che esista ancora, andava lì con delle grandi cesoie, la gente lo chiamava e lui arrivava... Io toglierò le ganasce, yeah, ta, 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 e poi scappava via. Cioè, c'erano dei filmati, le fotografie. Poi si metteva in posa così, tutto supereroe, fantastico, no? Ecco, quindi almeno faceva qualcosa per il cittadino, e non voleva nulla. Lui entrava in azione e poi spariva. Ecco, ci vorrebbe anche da noi, ma da noi, plop, 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 plop. Ho visto passando. Ora, purtroppo dovrò fare rifornimento anch'io, che la benzina è andata oltre 1,50 euro in certi distributori. 1,55. Ecco, ora parliamoci chiaro, noi non siamo capaci nemmeno di ribellarci a questo, perché ci stanno facendo un... così. No, dai, no, vedi, non si può dire culo così, dai, via. Quindi praticamente io vado a far benzina e spendo molto più di prima, o gasolio che sia, e spendo molto più di prima. Chi me li rifonde questi soldi? Beh, nessuno pensa a una bella rivoluzione per questo, no? Perché ci stanno veramente affondando, si piglia un po' meno la macchina, c'è un po' meno di consumo. Quantomeno utilizziamo questo enorme, dispendioso aumento per andare un po' meno in macchina, così si risparmia una parte. Però non è giusto, perché non è più libertà, pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Già che sono fuori, resto fuori. Dopo questo attacco frontale, facciamo un attacchino a qualcuno che magari con la lingua italiana ha qualche problemino, perché Paolo così perché questo c'ha anche, quello è un problema, come dire, congenito. Le non è che sia un difetto, cioè, insomma, oddio, non è certo un pregio, ma insomma, cioè, non è la lingua italiana che difetta a volte. Quindi vado alla lavagna, mi porto alla lavagna, mi porto, via Clemente Mimù, questa gente qui, via, e abbiamo un politico, addirittura un ministro della Repubblica, come dice Berlusconi, Repubblica, lui tutto scempio, chissà perché. A Roma, tutto doppio, mentre lui, Repubblica, vabbè, non è lui. Allora, la frase è, mi stupisce, anche a me, mi stupisce che c'è bisogno di un accordo politico. Chi aveva detto, questa frase? Mi stupisce anche a me. Beh, mi stupisce che c'è bisogno, che ci sia bisogno. Giulio. Quale Giulio? No, Andreotti c'ha l'R normale, R come me. Tremonti. Giulio. Scriviamolo là. Giulio. Tremonti! Tremonti! Giulio Tremonti, un uomo che ha cambiato la sua anima, ora pensa ai poveri, ora dice che i ricchi devono pagare, i petrolieri, i banchieri devono spendere di più, ma i poveri devono avere di più. Ecco, lui ha scritto un libro in cui ormai è diventato un angelo, un santo. Non è più quello che pensa solo ai soldi, al consumo, allo sviluppo, al tesoro, no, è un uomo che aspira a diventare santo, però mi dispiace, non c'è niente da fare, San Pietro ti manda indietro. Giulio Tremonti, mi stupisce che c'è, che ci sia, e con questo va via. Via. Ecco, vediamo un pochino qua. Quella era rimasta un po', vero? In sospeso. Non so se qualcuno avrà dato la risposta. Numero 139 era Casa di Bambola. Probabilmente è Casa di Bambola. Io dico Cora, per fare la verifica. Vediamo invece il 139 verticale. Chissà quanto durerà questo affare, ma insomma durerà. 39 si pagano agli armatori. Oddio, si pagano agli armatori? Gli armatori sono quelli che hanno le navi? Sì. Non lo so. Non mi viene. Facciamo questo orizzontale, 155. Orizzontale, mamma mia, Paolo e Lucia Attori, Paolo Poli, allora 173 orizzontale. Il nome del regista è Kazan, Elia Kazan, sì, e 192 orizzontale, proprio così. Sic, ecco, coli, si pagano agli armatori coli, che sono sti coli? Vabbè, facciamo l'ultimo, che sarebbe il 155 orizzontale, no, verticale, si valuta sulla bilancia, peso, ma guarda, è difficile, peso, vabbè, coli. Si paga, aspetta, che questa cosa per me è un po' strana, 139, no? No, voglio riguardare. Si pagano agli armatori. Coli, forse non è cora, poli, moli, i moli, è mora, moli, si paga i moli, i noli, nora, ho sbagliato, nora. Allora, i noli. Inola gay, è bellino anche sbagliare. Vabbè, ora io sì, non era Cora, era Nora. Ma che scherziamo davvero? Ma certe volte no. Ma come? Non c'è più tempo. Ma fammi leggere Dosini. Ciao G, sono Samuele, quindi ti ho. Samuele, i libri sono già verso di te, stanno già arrivando, sono già spediti. Sto vedendo che stai continuando a comprare oggetti stupendi, invece del Bargello è meglio Pitti. Va bene, Bargello, Pitti, ognosa. Dunque, Alda Deusanio, tra i vari mostriciattoli partoriti dal piccolo schermo, come non annoverare a Alda Deusanio, sì. Più di una volta mi ha fatto accapponare la pelle con l'espressione «se ne è uscita incinta», dice Tommaso. Sì, ora me ne esco io, pregno di monetina, perché è finito il programma. Sì, ma sai quante cose ancora avrei da dirvi? Ma ve le dico domani. Ah, la monetina? Ha detto sì! E con questo sì, io vi dico che domani ci sarà di nuovo il G. Ciao! Ciao!
Ciao G!